La storia in podcast di Focus.
Ricordo le facce di queste persone, mi ricordo gli occhi, mi ricordo l'atteggiamento e ciò che mi ricordo forse di più è l'atteggiamento, il cambio di atteggiamento e la voce tremolante di Gerhard Sommer quando lui capisce che noi lo vogliamo confrontare con la strage di Sant'Anna di Stazzema. Mentre all'inizio è un vecchietto simpatico che spala la neve nel suo giardino, quando capisce dalle domande, ma lei era nell'SS, ma lei era nella sedicesima, lei era quel giorno in giro, quando capisce dove andiamo a parare, lui perde completamente il self-control, diventa rosso in faccia, gli occhi si chiudono, diventa cattivissimo e in quel momento, se lui avesse avuto il potere, le armi, ci avrebbe fatto evidentemente fuori. Lui si vedeva scoperto. La cosa più drammatica è che nessuno di quelli ha mai mostrato un segno di pentimento vero. Tutta una generazione di persone avvelenate, rovinate da questa ideologia nazista.
Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, die Deutschland, Hitler ist. Hitler, Sieg!
La mia storia della ricerca di all'epoca eventuali presunti responsabili delle stragi in Italia comincia in un certo senso nel 94, quando viene trovato nel Palazzo Cesi, che è una sede di diversi organi giudiziari militari, quel famoso armadio, che appunto prese il nome Armadio della Vergogna, che conteneva circa 700 fascicoli di inchiesta e che riportavano ad al più di 2000 diversi notizie di reato che erano relative ai crimini di guerra commessi durante l'occupazione tedesca nazista in Italia. E allora erano fascicoli che contenevano spesso degli atti inglesi, britannici, perché furono gli inquirenti della giustizia militare, i PM militari inglesi, in gran parte loro, non gli americani, a indagare già durante la guerra sui crimini di guerra che furono commessi dalle truppe della Wehrmacht, ma anche dalle truppe fasciste italiane all'epoca, poi erano ancora, si cominciava già in Sicilia, perché era chiaro che con l'avanzare delle armate alleate si notavano eccidi e c'erano molte testimonianze molte fresche e c'erano, ed è questo molto importante per il caso degli eccidi tedeschi, che c'erano anche soldati tedeschi che erano stati catturati o altri addirittura fuggiti, che si erano consegnati alle truppe alleate, che raccontavano con grande dovizia di particolari delle stragi. Così come anche le notizie della strage di Sant'Anna di Stazzema fu raccontata la prima volta, anche già dando delle informazioni piuttosto precise sulla formazione militare tedesca, all'epoca quella che è responsabile per la strage di Sant'Anna era la 16ª divisione SS, Reichsheimler, e però ci furono anche altre notizie come quelle per esempio della strage di San Polo di Arezzo, lì responsabile era un reparto della Wehrmacht. Allora queste notizie vennero raccolte in questo armadio, poi nell'immediato dopoguerra, ma ancora prima, carabinieri soprattutto fecero molte altre inchieste, poi non dimentichiamoci che c'erano anche molti soldati tedeschi che furono addirittura catturati ancora in Italia e c'erano anche notizie su questi reparti. ed era, queste notizie erano molto importanti, questi fascicoli riportavano effettivamente un buon materiale per procedere per le indagini, che però poi, oltre ai processi di Venezia e Bologna e poi anche naturalmente il primo processo, dunque Kappler e anche il generale delle armate tedesche in Italia, poi non avvenne più nulla. Nel processo di Bologna, dove si parlava per esempio delle stragi di Marzabotto, non furono fatte altre inchieste. Allora la televisione tedesca, eravamo ormai nel 98, dunque 4 anni dopo la cosiddetta scoperta di questo armadio della vergogna e anche dopo già che Erich Priebke era già stata portata in Italia, tra l'altro vorrei sottolineare, lui era cittadino tedesco e la Germania consentì alla estradizione verso l'Italia, che lui avrebbe potuto reclamare il diritto di rimanere dall'Argentina, di essere riportato in Germania, però la Germania lo consegnò alla procura italiana, dunque la ragione per cui Erich Priebke, che non è morto in Germania ma è morto in Italia, a Roma, era che scontava la sua pena all'ergastolo qua in Italia. Una volta sono andato a Sant'Anna di Stazzema e mi sono chiesto, ma qui parliamo di vedere nel 98 per questa ricerca dalla parte della reazione Contrast, della prima rete tedesca della ARD, per loro ho fatto questo tipo di inchiesta e mi sono chiesto, ma qui sono 500 morti, no? E soprattutto erano coinvolti circa 400-500 soldati tedeschi. E mi era sembrato nel 98 assolutamente impossibile che tutti i soldati, sottufficiali, ufficiali fossero già tutti morti, perché era quella la notizia che mi aveva dato la procura di La Spezia, la procura militare di La Spezia era competente praticamente per l'80% delle stragi, perché erano avvenute tutte, diciamo, tra Marzabotto e Sant'Anna. E era avvenuto tutto in quell'asso, diciamo quell'arco di aria che era centrale, che era quella linea di difesa delle truppe tedesche contro gli alleati. Noi andammo a vedere, a verificare queste cose. Abbiamo avuto nessuna collaborazione da parte della procura di militare di La Spezia. Loro dicevano no, e qui recava addirittura degli atti, recavano questa scritta: chiusura degli atti per la presunta morte del re, ovvero secondo l'indagine della procura di La Spezia non c'era più niente da fare. Invece noi non abbiamo creduto a questo, non abbiamo avuto gli atti della procura, perché siamo giornalisti normali, non pubblichiamo quello che loro ci passano, ma noi andiamo a cercare. Abbiamo trovato nell'archivio del memoriale di Sant'Anna di Stazzema, organizzato dai familiari, dai superstiti, abbiamo avuto pochissime informazioni che riguardavano le indagini degli inglesi nel 1944. Con quei atti siamo andati poi negli archivi inglesi e negli archivi tedeschi che riguardavano la 16ª SS, e abbiamo trovato nell'arco di pochissime settimane centinaia e centinaia di nomi. Per Sant'Anna di Stazzema avevamo trovato un nome che era Gerhard Sommer, che era un capo della compagnia, una delle 4 compagnie che ha commesso lì la strage di Sant'Anna di Stazzema, ed era vivo e vegeto e viveva ad Amburgo tranquillamente. Siamo andati a casa sua e abbiamo fatto un'intervista con lui. Lui ci parlò tranquillamente all'inizio, perlomeno, perché non c'era stata nessuna inchiesta ed eravamo ormai nel 2000. Non c'era nessuna inchiesta che pendeva sulla sua testa, nessuno l'aveva mai contattato. E a un certo momento, quando capiva dove volevamo parare e la sua partecipazione alla strage, ci cacciò da casa sua, però in quel momento ci aveva già detto sufficientemente tante cose, così come abbiamo intervistato anche a casa sua Albert Mayer, che è colui che è un graduato di truppa, un sergente, che era dell'SS, mentre Sommer era un tenente dell'SS, Mayer era un sergente di SS, e lui era capo di una squadra che aveva massacrato nella chiesa di Ceppiano questi 80-90 bambini con le suore che erano l'asilo nido della chiesa. Io ho chiesto a Mayer, ma perché ha sparato alle donne e ai bambini? Perché considerate che nella chiesa di Ceppiano un bambino è sopravvissuto che era sotto la massa dei cadaveri uccisi dei suoi compagni di classe, e fuori dalla chiesa si era rifugiato, al momento dell'arrivo dello squadrone tedesco, si era rifugiato, dunque avevamo addirittura due testimoni oculari di ciò che era avvenuto. E Maia non ha mica messo in dubbio questa testimonianza, e lui si è solo giustificato dicendo ma erano i nostri nemici. Io gli chiedo, mi scusi, erano donne e bambini, però erano contro di noi. E però per quale motivo ha sparato a quelli? E tra l'altro mitragliatrice messo col piede più basso per uccidere i bambini, poi hanno lanciato ancora dalle finestre delle bombe a mano per uccidere veramente tutti. In questa orribile situazione c'erano dei sopravvissuti sotto i cadaveri, che sono poi dopo pare più di un giorno e mezzo sono usciti, perché fuori aspettava l'SS, se qualcuno uscisse l'avrebbero ancora freddato fuori dalla porta. Dunque era premeditato in una maniera folle, e sapevano che c'erano solo donne e bambini. E questo Albert Maier mi racconta che loro gli sparavano dai tetti, diceva, ci sparano dai tetti. Ho detto, ma donne e bambini? No, ma che importa, erano tutti contro di noi. Boh, ci voglio ben credere. Comunque alla fine si giustificava, che diceva una frase orribile che lui diceva in tedesco: das waren linke Bazillen, die ausgerottet werden mussten. Erano bacilli di sinistra da sterminare. Dunque, pensate, questa intervista è avvenuta 56 anni dopo questa strage, e questo sergente Maier non si era pentito di niente. Lui era già malandato al momento dell'intervista, era già sdraiato a letto, la moglie ci ha fatto vedere tutte le onorificenze di guerra che aveva. Lui era uno che aveva fatto, dal primo giorno si era arruolato addirittura da minorenne, dando un'età falsa, nelle SS, andato a fare in pratica tutte le guerre e passato anche per i lager. Dunque era gente brutalizzata, disumanizzata, che era abituata da anni a uccidere innocenti, donne e bambini, civili, ebrei, qualunque essere inferiore dal loro punto di vista doveva essere ucciso. Era veramente stomachevole riprendere tutti questi personaggi. Poi c'erano altri, abbiamo intervistato più di 20 di questi, e all'epoca presunti assassini. E però io dico che di questi 20 di cui abbiamo mantenuto i protocolli e anche le riprese, direi uno era un pentito così mezzo termine, uno o due non si erano proprio pentiti, però avevano tentato tramite la loro vita successiva di virare molto a sinistra. Uno addirittura è diventato deputato nazionale per il Partito Socialdemocratico, era presidente addirittura dell'SPD in Schleswig-Holstein, quello Klaus Konrad, che aveva fatto brillare con la dinamite 50 persone vive, e che poi, pensate, poche ore dopo furono ritrovate dagli inglesi, che ancora con i brandelli di carne sugli alberi. E questo era poi addirittura uno che aveva la laurea in giurisprudenza all'atto che ha commesso questa strage di San Paolo di Arezzo. Pensate un po', Klaus Konrad si chiamava, ed è uno che era ben consapevole di ciò che aveva fatto, ma era una specie di vendetta, perché qualcuno, un partigiano, qualcun altro aveva sparato al suo comandante non ferendolo. Allora lì doveva essere statuato un esempio di strage, di giovani prima furono torturati e poi fatti brillare con la dinamite. Pensate un po', noi andavamo per la televisione tedesca, la prima rete, in prima serata abbiamo raccontato per anni queste stragi ai tedeschi, e pensate, il pubblico tedesco ha apprezzato, abbiamo avuto molto ascolto, e la redazione era all'inizio un po' scettica, diceva dai, abbiamo 20 anni di stragi che raccontiamo, perché questo è vero, la Germania ha fatto 100.000 processi ai criminali di guerra, in Italia mi pare che non è stato fatto neanche uno. La Germania ha processato migliaia di questi criminali e ha raccontato dall'inizio degli anni 60, quando in Italia con l'armata della vergogna si chiude tutto, in Germania sono cominciati i processi. Ad Amburgo c'era addirittura un pool di PM anticrimini nazisti, di 20 PM che si occupavano dalla mattina alla sera solo di questo, perché il battaglione di polizia di Amburgo, non SS, era uno dei maggiori responsabili delle stragi in Polonia e in Russia. Allora, la nostra relazione, i nostri capi pensavano che il pubblico tedesco fosse un po' stanco di queste storie, ma invece il pubblico continua ad interessarsi, perché poi, pensate, i cattivi in questa storia non erano gli italiani o qualcun altro che aveva questa bella storia di dare sempre la colpa agli altri. No, la colpa era assolutamente dei tedeschi, e noi abbiamo anche raccontato questa storia, che non era solo le SS, erano anche le Wehrmacht, erano i riparti della Wehrmacht ad essere responsabili delle stragi più efferate. E abbiamo tra l'altro questo Klaus Konrad, se volete sapere questa storia, lui sapeva che prima o poi saremmo arrivati anche da lui, perché sapeva che ogni mese, ogni 2 o 3 mesi uscivamo per contraste, questa redazione della prima rete tedesca, con una nuova storia di nuove stragi. Allora lui, bussiamo alla sua porta e lui diceva: vi aspettavo. Ho detto: ma come mai, non avevamo fatto appuntamenti? No, no, però visto che voi stavate procedendo una strage dopo l'altra, e mi fa: prima o poi sareste venuto da me. Ho detto: sì, va bene, vuole raccontare. E lui in 2 ore di intervista ha raccontato le sue ragioni, naturalmente si è giustificato, però dicendo allora tutte le stesse cose che anche Pripke ha detto, tipo: allora era un ordine, dovevamo farlo, e tutte sono, posso dire, delle grandi stupidaggini, perché poi nessuna persona, anche nella strage di Sant'Anna, e voglio parlare di questa giustificazione misera che Pripke ha dato, che ci avrebbero fucilato, che è una balla. Perché nella strage di Sant'Anna abbiamo ascoltato molti di questi soldati ufficiali, e c'erano effettivamente soldati ufficiali che non volevano partecipare. Solo che a loro non è stato successo niente, non c'è stato neanche un caso nelle SS di fucilazione e di persone che si sono rifiutate e venivano semplicemente spostati, perché non si voleva dare. La disciplina delle SS era quella di essere volontari, se uno non era volontario usciva, se ne andava. Nella strage di Sant'Anna i 5-6 reparti si sono comportati diversamente, abbiamo centinaia di sopravvissuti della strage di Sant'Anna, perché arrivavano dei reparti, montavano una mitragliatrice e poi invece la smontavano, perché arrivavano ufficiali che cominciavano a gridare, sbraitare, lo evidentemente dando l'ordine di lasciare stare i civili, donne e bambini, li mandavano in bosco, come i sopravvissuti stessi di Sant'Anna raccontano questo. Questa non è una storia che ci hanno raccontato le SS, ci hanno raccontato i sopravvissuti della strage. Dunque, però guardate bene, anche questa è una cosa interessante, nessuno di quelli delle SS di Sant'Anna ha raccontato di essere uno di quelli che hanno liberato le vittime o che non hanno sparato, perché ancora oggi si vergognavano evidentemente nei confronti dei loro camerati di essere stati quelli troppo deboli, quelli che non hanno sparato. La solidarietà tra gli assassini evidentemente va fino alla tomba. E dunque quello che sono le giustificazioni di Pripke sono veramente delle miserie, sono ormai da tutti gli storici anche falsificati, e lui evidentemente si è portato nella tomba questa sua giustificazione, che è falsa, che è misera, ed è dunque purtroppo il simbolo di una persona che voleva fare di se stesso un simbolo delle SS, di coloro che non si piegano. Invece è uno che deve essere dimenticato. E vorrei anche raccontare una ultima cosa che è forse importante rispetto al funerale. I grandi capi SS, o che siano suicidati o che siano stati giustiziati, sia Eichmann sia quelli che si trovavano in Germania, sono tutti stati, hanno avuto tutti un trattamento unico, che in questo caso secondo me bisogna applicare. Sono stati tutti cremati in forma anonima, e poi le loro ceneri o sono state sparse nei diversi fiumi della Germania, oppure sono, come Eichmann, anche stati portati nel Mediterraneo, al di fuori delle acque israeliane. Dunque assolutamente evitare che si possa avere un luogo di culto, come era successo con il vice del Führer Hesse, che aveva una tomba di famiglia, e quando lui si è impiccato in prigione e a Berlino, dove lui scontava l'ergastolo, la sua tomba, la tomba di famiglia, è diventato un luogo di ritrovo dei neonazisti. Perciò a un certo momento è stato tolto completamente questa tomba, e le sue ossa sono state tolte e sono state bruciate e sono state sparse in modo anonimo in posti che sono sconosciuti in mare, e questo deve essere fatto anche, secondo me, con il cinema Erich Pripke.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.